Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Bentrovati a questa nuova puntata della settimana scientifica, rotocalco, coscienza, innovazione e tecnologia.
Realizzata e condotta da Giulia Bonelli,
Francesco Rea. Se avete qualche curiosità da svelare, scrivete al numero di WhatsApp di Radio Immagina.
342-142-6902. Ripeto, 342-142-6902.
E come di consueto, iniziamo con la rassegna stampa.
Ben ritrovati alla consueta rassegna stampa della settimana scientifica. Oggi partiamo da uno studio sulla pandemia, ma non quella del Covid-19, bensì una pandemia avvenuta oltre un secolo fa, la cosiddetta spagnola, che tra il 1918 e il 1919 uccise tra i 50 e i 100 milioni di persone in tutto il mondo. Ebbene, un team di ricerca guidato dall'Istituto Robert Koch di Berlino e dall'Istituto Rega di Lovanio in Belgio ha analizzato 13 campioni genetici raccolti in Europa tra il 1901 e il 1931, sei dei quali proprio nei due anni della pandemia spagnola. I risultati, pubblicati su Nature Communications, rivelano una possibile discendenza tra il virus della spagnola e il virus H1N1, che ancora oggi circola come virus dell'influenza stagionale. Se confermati, questi dati evidenziano una connessione interessante tra epoche per quanto riguarda l'evoluzione degli agenti patogeni nella storia. E a proposito di agenti patogeni, questa settimana Wired.it riporta un interessante dibattito in corso nella comunità scientifica che si interroga sulle lezioni apprese ed apprendere durante la pandemia di Covid-19. Il dibattito riguarda l'opportunità o meno di mappare virus presenti in natura che, come SARS-CoV-2, potrebbero fare un salto di specie dagli animali all'essere umano. Sembra andare verso questa direzione il governo degli Stati Uniti, che ha annunciato di voler investire 125 milioni di dollari nei prossimi 5 anni proprio per finanziare la raccolta e lo studio di virus animali potenzialmente pericolosi. Dai virus pericolosi passiamo ai batteri benefici. Un nuovo studio condotto dalle Università di Cambridge e di Milano ha messo a punto le prime celle fotovoltaiche biologiche, alimentate con batteri che producono energia tramite la fotosintesi. Questo sistema, delle dimensioni di una normale pila, sarebbe sufficiente a ricaricare piccoli dispositivi come smartwatch e sensori di temperatura. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Energy and Environmental Science e apre le porte a un nuovo modo affidabile e sostenibile per alimentare la crescente domanda di energia della cosiddetta Internet of Things. Cambiamo argomento e passiamo al mondo cyber, che ha visto in questi giorni un importante ritrovo nella capitale italiana. Il 10-11 maggio si è infatti svolto alla Nuvola di Roma il CyberTech Europe 2022, il più grande evento dedicato al settore della cyber security, organizzato in collaborazione con Leonardo. È stata la quinta edizione, una ripresa dopo lo stop della pandemia che ha visto partecipare migliaia di visitatori e più di 90 aziende e start-up provenienti da oltre 50 paesi. Tra le proposte emerse per il nostro paese, mettere in campo un mix di tecnologie italiane come supercomputer, intelligenza artificiale e nuovi software e puntare al tempo stesso sulla formazione, per avere personale specializzato e diffondere una consapevolezza sui rischi degli attacchi informatici, come quelli che peraltro si stanno intensificando in questi giorni, ad esempio a seguito delle azioni di Killnet, un gruppo di cyberattivisti filorusso che nei giorni scorsi ha attaccato i siti di diverse istituzioni italiane. Passiamo allo spazio. C'è stata una scossa da record su Marte, rilevata dal lander della NASA InSight. Ad oggi si tratta del terremoto più forte mai registrato su un pianeta diverso dal nostro, una scossa di magnitudo 5 che si è verificata lo scorso 4 maggio. Il nuovo dato guadagna il posto d'onore nel catalogo delle oltre 1300 scosse già registrate da InSight nel corso della sua missione marziana iniziata nel novembre 2018. In realtà, un terremoto di magnitudo 5 è un sisma di media entità rispetto a quelli avvertiti sul nostro pianeta, dove la tettonica placche genera le scosse spostando appunto le placche e le faglie. Marte invece non ha una tettonica attiva, ma il raffreddamento del pianeta causa contrazioni del sottosuolo che possono dare origine appunto a piccole scosse. E quindi in questo caso una scossa di magnitudo 5 è vicina al limite massimo atteso dagli scienziati. Con questo risultato il Lander InSight della NASA si prende una specie di rivincita dopo mesi di grande difficoltà dovute a una tempesta di sabbia che ne aveva in parte bloccata l'attività. La missione, che è stata comunque estesa rispetto al piano originale, si dovrebbe concludere entro la fine dell'anno. Si prepara invece l'inizio dell'impresa scientifica del James Webb Space Telescope. Stanno terminando le attività di commissioning dei 4 strumenti principali, che avverranno tramite una catena di 17 test. L'inizio della fase scienza è in programma per la fine di giugno. Per tutti gli aggiornamenti sugli esperimenti del web, specialmente quelli italiani, potete ascoltare la puntata della settimana scientifica del 9 maggio. Chiudiamo la rassegna di oggi con quella che è stata la notizia scientifica di punta della settimana. Per la prima volta nella storia è stato fotografato il buco nero al centro della nostra galassia. Lo scatto giunge 3 anni dopo la prima foto di un buco nero, quello della galassia M87, ed è stato realizzato dalla stessa collaborazione internazionale Event Horizon Telescope. Ma per tutti i dettagli sul primo ritratto del buco nero della Via Lattea vi lascio all'approfondimento di Francesco Rea.
Radio Immagina.
Ben trovati da Francesco Rea. Oggi dunque parliamo di buchi neri, in particolare di SJA-STAR, il buco nero al centro della nostra galassia, la cui immagine è stata realizzata dalla collaborazione internazionale EHT, Event Horizon Telescope, che già nel 2019 ci regalò la prima immagine in assoluto di un buco nero super massiccio al centro però di un'altra galassia, la M87. Che cosa ha osservato EHT? Come si fa a fare l'immagine di un buco nero? E perché ci è voluto più tempo a fare l'immagine di un buco nero al centro della nostra galassia piuttosto che di una galassia assai più lontana? Ci spiega tutto l'astrofisico Amedeo Balbi, che ringraziamo per averci concesso questo audio tratto dal suo canale YouTube.
Diciamo innanzitutto che nessuno aveva dubbi che ci fosse un buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Sappiamo da decenni che nella direzione della costellazione del Sagittario, dove si trova il nucleo della Via Lattea, c'è una forte sorgente di onde radio chiamata Sagittario A-Star, pronunciata in modo abbreviato in inglese SJA-STAR, e da tempo questa sorgente di onde radio è stata associata a un oggetto molto compatto che, in base alle stime della sua massa e al volume in cui è concentrato, non poteva che essere un buco nero. Una delle prove più schiaccianti che dovesse essere proprio un buco nero è stata l'osservazione del moto delle stelle in quella regione, che si muovono a velocità enormi e in traiettorie molto strette intorno a un punto in cui apparentemente non c'è nulla. Queste osservazioni sono state premiate nel 2020 con il Nobel per la fisica proprio perché forniscono un'evidenza molto forte della presenza di qualcosa di estremamente compatto e massiccio nel nucleo della Via Lattea. Parliamo di un oggetto circa 4 milioni di volte più massiccio del Sole, racchiuso in una regione più piccola dell'orbita di Mercurio, quindi nessun dubbio che debba trattarsi proprio di un buco nero. Naturalmente però non avevamo una prova visiva di questo oggetto e quindi è stato molto importante essere riusciti a raccogliere questa immagine. Ora, la prima cosa da capire è quanto è difficile osservare una regione di quelle dimensioni dalla nostra posizione. Il Sole si trova a circa 27.000 anni luce dal centro della Via Lattea e il buco nero è, come abbiamo detto, più piccolo dell'orbita di Mercurio e in pratica la sua grandezza vista da qui è la stessa che avrebbe una ciambella posizionata sulla superficie della Luna. A questo va aggiunto che il buco nero si trova in una regione piena di stelle, che tra noi e il centro della galassia ci sono, oltre che molte altre stelle, appunto, anche molta polvere e gas che assorbono gran parte della radiazione elettromagnetica. Inoltre, un buco nero di per sé non è visibile. Come sappiamo, un buco nero è una regione sferica di spazio da cui nulla può uscire, neppure la luce. Quindi il buco nero sarebbe completamente buio e sarebbe impossibile da osservare se fosse circondato semplicemente da spazio vuoto. Ma i buchi neri non sono isolati. La materia nelle vicinanze di un buco nero viene attratta dalla sua gravità e forma quello che viene chiamato un disco di accrescimento, cioè un anello schiacciato di gas e polvere che ruota a velocità altissima e si riscalda, emettendo quindi radiazione elettromagnetica osservabile a grande distanza. Al centro di questa zona luminosa vedremo una regione buia che è appunto il buco nero vero e proprio, o meglio la sua ombra. Questa zona scura è un po' più grande dell'orizzonte del buco nero, ovvero il confine da cui non si può più tornare indietro. La traiettoria della luce attorno a un buco nero è complicata perché la gravità è talmente intensa da distorcere lo spazio-tempo e per questa ragione il disco di materia incandescente che circonda il buco nero non ci appare esattamente così com'è, ma lo vediamo deformato come per effetto di una lente. E questo fa sì che da qualunque posizione si possa vedere anche la parte del disco che si trova dal lato opposto del buco nero, perché la sua luce viene deflessa dalla curvatura dello spazio attorno all'orizzonte. Per questo ogni buco nero ci apparirà molto simile, indipendentemente dal punto di vista da cui lo osserviamo e dal modo in cui è orientato il disco di accrescimento, perché vedremo sempre una regione sferica buia circondata da un anello luminoso. Il materiale attorno al buco nero emette radiazione elettromagnetica a tutte le frequenze, ma le onde radio riescono a passare attraverso la polvere che oscura il centro della galassia e possiamo quindi provare a osservarle. Naturalmente non si usano telescopi ordinari, ma radiotelescopi, ovvero antenne che possono captare le onde radio. Il problema è che più è piccola la regione che dobbiamo osservare, più deve essere grande l'antenna del radiotelescopio. Per osservare l'ombra del buco nero al centro della nostra galassia, si dovrebbe costruire un'antenna grande come la Terra, cosa che ovviamente è impossibile. Ma c'è un'alternativa ingegnosa. Invece di usare una sola antenna, possiamo usarne diverse, sparse sulla superficie terrestre, e poi mettere insieme i dati ottenendo una sorta di antenna virtuale, molto più grande delle singole antenne. È proprio quello che ha fatto l'Event Horizon Telescope, che non è un solo telescopio, ma 8 radiotelescopi posizionati in punti diversi della Terra e che lavorano in sincronia, come se fossero un'unica gigantesca antenna con un'area simile a quella dell'intero pianeta. Naturalmente tutto questo richiede una complessa analisi dei dati raccolti, il che spiega come mai ci è voluto così tanto a realizzare l'immagine di Seiji Star. In effetti i dati del buco nero al centro della Via Lattea sono stati presi nel 2017 insieme a quelli del buco nero al centro di M87. Ma allora perché l'immagine di M87, che dista ben 55 milioni di anni luce da qui, è stata elaborata più velocemente di quella di Seiji Star, che si trova nella nostra galassia e quindi è più vicino? Beh, bisogna capire che il buco nero di M87 è enormemente più grande di quello che si trova nella nostra galassia. Seiji Star ha una massa circa 4 milioni di volte più grande di quella del Sole, ma il buco nero che si trova in M87 ha una massa circa 6 miliardi e mezzo di volte più grande di quella del Sole. E le sue dimensioni sono simili a quelle dell'intero sistema solare. Quindi, a conti fatti, nonostante il buco nero in M87 sia molto più lontano da noi di Seiji Star, la dimensione apparente sul cielo dei due oggetti è molto simile. Analizzare i dati di Seiji Star però è molto più complesso perché la materia che ruota attorno al buco nero lo fa molto più rapidamente, proprio per via delle dimensioni più ridotte. Per fare un'orbita completa attorno a M87 il gas impiega molti giorni, ma per girare attorno a Seiji Star bastano pochi minuti. Questo significa che durante le osservazioni il disco di accrescimento intorno al buco nero di M87 appare piuttosto stabile, mentre quello attorno a Seiji Star cambia in continuazione. E come ovvio, catturare un'immagine di qualcosa che si muove rapidamente è difficile. L'immagine finale è una media delle osservazioni fatte in tempi diversi, ricostruita nel modo più fedele attraverso complessi algoritmi e analizzando una quantità enorme di dati. Ecco perché ci è voluto così tanto. L'immagine di CJ Star è molto simile a quella di M87, in effetti qualcuno potrebbe dire che stiamo semplicemente osservando il bis di un'immagine che avevamo già, ma non è esattamente così. È vero che i buchi neri si somigliano tutti, sono gli oggetti più semplici e perfetti dell'universo, essendo fatti solo di spazio-tempo. E abbiamo detto che l'anello di luce che li circonda appare molto simile, anche se visto da direzioni diverse. Ma al di là di queste somiglianze sono proprio i dettagli di quello che avviene intorno all'orizzonte a essere importanti e vanno studiati con attenzione perché possono darci molte informazioni utili. Intanto queste immagini ci dicono ancora una volta che le previsioni della relatività generale sono corrette ed è veramente incredibile come queste previsioni siano state messe alla prova in condizioni molto diverse e siano sempre risultate estremamente accurate, anche nel caso di oggetti così strabilianti e misteriosi come i buchi neri. CJ Star e M87 sono buchi neri supermassicci di grandezze molto diverse, praticamente ai due estremi delle masse ipotizzate per questi oggetti, e quindi abbiamo un test della relatività su scale molto diverse. Ma capire cosa succede nei due casi e quali differenze ci sono tra loro è molto importante. E una delle cose che non sappiamo ancora di preciso è perché tutte le galassie abbiano un buco nero al loro interno e come fanno questi buchi neri così grandi a formarsi. Mentre sappiamo che i buchi neri più piccoli si formano alla fine della vita delle stelle più grandi, la formazione dei giganteschi buchi neri supermassicci è ancora abbastanza misteriosa. CJ Star è il buco nero supermassiccio più vicino a noi e quindi è un'occasione imperdibile per capire sempre meglio questi oggetti, cosa che in futuro cercheremo senz'altro di fare. La collaborazione EHT ha raccolto altri dati proprio all'inizio di quest'anno e ha già anticipato che in futuro una delle cose che proveranno a fare, oltre a immagini sempre più accurate di questi buchi neri supermassicci, sarà anche provare a fare dei filmati del moto della materia attorno ai buchi neri. Insomma, siamo solo all'inizio.
Se volete approfondire il tema buchi neri, non dovete fare altro che leggere il suo libro Inseguendo un raggio di luce, edito da Rizzoli, oppure andare sul suo canale YouTube o sul suo sito amedeobalbi.it. Alla prossima settimana.
Radio Immagina.
Rieccoci per il consueto appuntamento con Accadde in settimana. 10 maggio 1932. Il fisico inglese James Chadwick annuncia la scoperta del neutrone, una particella elementare elettricamente neutra di dimensioni subatomiche e di massa leggermente superiore a quella del protone, insieme al quale è elemento costitutivo del nucleo dell'atomo. Lo stesso anno Chadwick riceve il premio Nobel per la fisica. 13 maggio 1978. In Italia viene approvata la legge 180, meglio conosciuta come legge Basaglia, dal nome dello psichiatra Franco Basaglia che ha reso possibile questa riforma psichiatrica in Italia. È stata la prima legge quadro a imporre la chiusura dei manicomi e regolamentare il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale pubblici. Ciò ha fatto dell'Italia il primo paese al mondo ad abolire gli ospedali psichiatrici. 14 maggio 1796. Edward Jenner, medico e ricercatore inglese, mette a punto il primo vaccino della storia. Si tratta del vaccino antivaiolo, che Jenner inocula nel braccio di un bambino di 8 anni, dimostrando alcuni giorni dopo che il piccolo era diventato immune. A questa pratica, destinata a rivoluzionare la medicina, viene dato per la prima volta il nome di vaccinazione. 15 maggio 1859. Nasce a Parigi Pierre Curie, fisico pioniere nei campi della cristallografia, del magnetismo e della radioattività. Nel 1903 riceve il premio Nobel per la fisica con sua moglie Maria Sklodowska-Curie e Antoine-Henri Becquerel, a riconoscimento degli straordinari servigi resi grazie alle loro tecniche congiunte sui fenomeni radioattivi. 14 maggio 2012. I ricercatori della Stanford University mettono a punto il cosiddetto occhio bionico. La protesi, che si alimenta grazie alla luce, è composta da occhiali speciali che trasmettono le immagini a un computer tascabile senza fili che elabora le informazioni e le trasmette a sua volta a minuscoli chip impiantati sotto la retina. È l'inizio di una rivoluzione che qualcuno ha chiamato medicina 4.0.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Siamo giunti alla conclusione di questa puntata, augurandoci che vi sia piaciuta. Francesco Rea e
Giulia Bonelli vi danno appuntamento a lunedì prossimo,
ricordando che potrete ascoltarci o riascoltarci sul sito di Radio Immagina
o su Spotify.
Ciao!